martedì 9 maggio 1978. È mattina nell'appartamentino anonimo gestito da Sofia. La ragazza esce dal cucinino con una tazza di caffè e si porta verso il divano dove è sdraiato Terenzio, che però dorme ancora della grossa. Sofia guarda allora verso il pavimento, dove in un sacco a pelo è sistemato Elio. Sofia decide di porgere a lui il caffè. Accendi la radio che sentiamo se ci sono novità su Moro. Aspetta, aspetta, mangiamo senza scocciature. Finito di mangiare, Sofia si avvicina all'apparecchio radio, lo accende e cerca una stazione. D'improvviso si sente: il corpo dello statista ucciso è stato fatto ritrovare nel bagagliaio di una Renault rossa. Elio e Terenzio corrono presso l'apparecchio mentre Sofia alza il volume. Cazzo, lo hanno ammazzato! I tre restano all'ascolto. La vettura con il cadavere di Aldo Moro è stata lasciata in via Caetani, a metà strada tra la sede della DC di Piazza del Gesù e quella del PC in via delle Botteghe Oscure. Le prime reazioni sono di grande sconforto. Il ritrovamento è stato guidato da una telefonata anonima. Alla notizia sono state molte le fermate spontanee nei posti di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato, per ricordare la figura che è stata al centro di questi 55 giorni di angoscia, durante i quali lo Stato ha dovuto decidere se venire o meno a patti con il terrorismo. Questi i commenti del giornale radio, che poi passa ad altro, mentre in casa la prima a parlare è Sofia. Noi siamo qui con i nostri sconosciuti dirigenti di banca da gambizzare e intanto loro hanno ucciso il prigioniero importante contro il parere di tutti. Terenzio dice: forse non potevano più tenerlo, Roma è super presidiata, ma allora lasciatelo libero. E da qui inizia un lungo dibattito tra i compagni stessi, che non hanno tutti la stessa posizione rispetto alla scelta presa dalle Brigate Rosse. Quello che vuole sottolineare Sofia è che, beh, ricade tutto su di noi, su tutti. Elio è d'accordo, sicuramente ricade, nel senso che d'ora in poi dovremo abbandonare ogni tergiversare sulla cosiddetta clandestinità sociale e darci alla clandestinità vera, come del resto è richiesto da ogni progetto rivoluzionario serio. Mi riferisco al fatto che, soprattutto nella vostra componente PL, c'è la tendenza a fare i militanti solo fino alle ore 21, per poi ritrovarsi tutti assieme nei locali di Porta Ticinese, compresi quelli che sono ricercati dalla polizia, come Nasone. Sofia prova a scherzare, ma è per stare in contatto con le masse, sì sì, certo, le masse di ubriaconi. Ma la questione è che con la morte di Aldo Moro cambiano le cose, perché il PC ha dimostrato di tenere duro e di essere tutto dalla parte dello Stato, cosicché non possiamo più aspettarci niente di buono da quella direzione. Le BR alzeranno sempre più il tiro e noi dovremo muoverci di conseguenza. Quanto alle migliaia di avanguardie di lotta, visto le caratteristiche della nuova fase, credo che si ridurranno di numero. E dopo la scrematura resteranno i soggetti più determinati con cui prendere contatto e bisogna stabilire relazioni in campo internazionale.
Venerdì 12 maggio 1978. Dopo il termine dell'orario di lavoro, in una via deserta di Segrate, presso Milano, un furgone si accosta a uno stabilimento dove c'è scritto Honeywell. L'autista rimane alla guida, mentre dal sedile a fianco scende un compagno dal viso simpatico, con i baffi e occhiali, che si avvicina al gabbiotto del custode con un foglio in mano e gli fa cenno che deve dirgli qualcosa. Il custode chiede che c'è. Il compagno gli sorride e gli fa cenno di alzare lo sportello. Il custode si decide a farlo, cosicché il compagno sporge dentro la testa e poi infila pure una pistola, dicendo con fare tranquillo: «Mi spiace, signore, ma devo pregarla di seguirci». Il custode resta per un attimo interdetto e poi vede materializzarsi alle spalle del primo un secondo personaggio sceso dal retro del furgone con una faccia incazzata in mezzo alla quale spicca un grande naso. Costui imbraccia un mitra e dice secco al malcapitato: «Sbrigati!». Il custode deve ottemperare, esce e viene preso sotto braccio dal baffuto. Intanto il nasone fa un cenno verso il furgone, da cui viene calata prima una grossa tanica, poi un'altra. Chi le ha calate è l'artificiere, che scende a sua volta. Ne afferra una e va, con appeso all'altro braccio, due rotoli di miccia. Per ultima appare Sofia, che si guarda intorno, scende e afferra la seconda tanica, mentre nella fatica sussurra l'artificiere: «A chi tocca il lavoro duro?». Trascinando queste taniche, arrivano nell'androne, che si trova tra gli uffici e l'ingresso dello stabilimento. Ci trovano il custode già ammanettato a un calorifero e due addette alla pulizia anche loro ammanettate, ma un altro calorifero. Le donne frignano e il nasone, che punta il mitra, poco riesce a fare per calmarle. Sofia si rivolge al nasone: «E metti giù quel mitra, non lo vedi che piangono?». Poi si rivolge agli ostaggi: «Non abbiate paura, non ce l'abbiamo con voi». Intanto l'artificiere, che è andato a fare un giro veloce dello stabilimento, torna insieme al baffuto, spingendo un carrello. «Per le taniche abbiamo trovato questo». Sofia è riconoscente: «Deo gratias». Caricano sul carrello le taniche e le micce. Poi l'artificiere comincia a spingere rientrando nello stabilimento. Sofia lo segue. Restano Nasone e il baffuto, che si rivolge agli ostaggi: «Staremo qui un pochino». Poi fa una precisa domanda: «Scusate, ma devo tagliare i telefoni. Dov'è il centralino?». Intanto Sofia e l'artificiere percorrono il pavimento lucido dello stabilimento, spingendo il carrello. Lei si guarda intorno: «Com'è pulito qui? Non sembra neanche una fabbrica». L'artificiere: «Fra un po' sarà meno pulito». Sofia: «Quasi mi spiace». Si fermano. L'artificiere fa: «La tua la piazziamo qui. Ora te la innesco». Scarica la tanica e infila la miccia del detonatore. Chiede alla donna: «Ce l'hai l'accendino?». Sofia gli risponde: «Ne ho due». Artificiere: «Bene, io vado in fondo e piazzo l'altra. Ci teniamo in vista. Quando sarò pronto ti chiamo. Poi contiamo fino a tre e accendiamo simultaneamente». Sofia: «Perfetto. Quanta miccia hai messo?». Artificiere: 5 minuti. E si avvia col carrello. Sofia: 300 secondi. Nell'androne il baffuto ha dato a ciascun ostaggio una chiavetta: «È per le vostre manette. Appena saremo usciti, ognuno si liberi ed esca più in fretta possibile, perché ci sarà un rogo». Le donne tremano visibilmente. Il compagno allora cambia strategia: «Ho capito, se state buone, a voi vi libererò già adesso». Poi si gira verso il custode: «Usiamo micce corte, di 3 minuti, e le taniche sono distanti tra loro. Impossibile spegnere tutte e due. Suggerisco la fuga veloce». Il custode freme, tirando la manetta, con la chiave nell'altra mano. Dentro lo stabilimento, Sofia sta guardando intorno tutte quelle strane attrezzature. Carezza dei tasti e delle bobine, quando le giunge il richiamo dell'artificiere: «Sono pronto!». Sofia alza la miccia in alto e brandisce l'accendino: «Pronta!». L'artificiere fa: 1, 2, 3, fuoco! Si accendono gli accendini, si scaldano le micce, poi si innescano le scintille della combustione lenta. Per un attimo osservano se le micce hanno preso bene, poi via! Di corso ripercorrono corridoi e diversi paralleli per riunificarsi all'uscita. Nell'androne gli altri sentono lo scalpiccio e subito dopo vedono arrivare trafelati l'artificiere e Sofia, che non smettono di correre e urlano: «Via, via!». Le donne in ostaggio gridano, il nasone fugge a sua volta come il baffuto, che però grida: «Donne, fuori!», mentre il custode, nervosamente, già cerca di aprirsi le manette. La salita sul furgone è rapida, il mezzo riparte velocemente. Poco dopo compaiono in strada le due donne delle pulizie e infine anche il custode, che le spinge dall'altra parte della strada e poi più in là per sicurezza, gridando disperato: «Dove lo trovo un telefono?» E poi c'è il botto della parte grossa della benzina, poi il rumore della vampata, poi tutto di nuovo per la seconda tanica, mentre le prime fiamme già escono dalle vetrate.
Successiva, nella base gestita da Sofia, suona la sveglia. La ragazza si sporge brontolando per spegnerla e così facendo si accorge che nel letto c'è un altro che la sta guardando. Elio, quando sei arrivato? Stanotte è ora tarda. Elio guarda l'orologio. Accendi la radio, ci sono i risultati definitivi del referendum. Sofia, già, e accende. Insomma, è avvenuto quanto richiesto dal cartello dei partiti della solidarietà nazionale, dice la radio. Entrambi i referendum promossi dai radicali sono stati respinti, ma hanno comunque avuto un consenso maggiore del previsto. Senti, senti, la radio continua. Ha votato contro il finanziamento ai partiti il 44% dei votanti. E Sofia, italiani fessi! Siete voi che volete dare i soldi ai partiti. Ancora la radio. Mentre per l'abrogazione della legge reale, che prevede inasprimenti di pena per i terroristi, il 77% ha votato no, mentre il 23% si è espresso per il sì. Elio, alzandosi, dice: «Questo sì che è interessante!» Sofia, con entusiasmo: «Con tutto quello che sta succedendo, uno su cinque non è contro di noi!» La ragazza abbassa la radio e riprende: «Il problema è, sono davvero voti in favore della lotta armata? Beh, più genericamente, sono voti contro la repressione, ma una parte di consenso c'è, basta poi vedere in fabbrica e nel sociale. L'Italia è dunque divisa, dobbiamo cercare di rafforzare le nostre posizioni». Nel caldo agosto del 1978, un treno sta percorrendo il mezzogiorno della Francia. Nel corridoio di un vagone ci sono Vlad e Elio. Un treno spagnolo arriva a Santander. Vlad scende la scaletta parafrasando il primo uomo sulla luna: un piccolo passo per un uomo, un passo da gigante per l'internazionalismo. Elio tocca a sua volta il suolo. Qui, nei Paesi Baschi, è da secoli che lottano per l'indipendenza. Tutto ciò nell'indifferenza del via vai di turisti e viaggiatori vari. Più tardi, Vlad ed Elio sono fermi da un po' di tempo in una determinata piazzetta, ma non vengono contattati. «L'appuntamento è qui», dice Vlad. Elio intanto si è guardato intorno senza darlo troppo a vedere. «Secondo me, ci stanno controllando da quando siamo arrivati». Finalmente si vede arrivare un tizio piccolo ma robusto e Vlad fa sottovoce: «Mi sa che è quello il compagno dell'ETA».
Giving you more of what we're fucking for. Giving you more, 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 more. Beat don't fail me now.
I tre arrivano a una macchina. Alla guida c'è un altro compagno basco. Gli italiani siedono dietro, mentre Paco si accomoda a fianco del guidatore, che prende la parola. Io sono Hernando. Parlo un poco italiano. Benvenuti. Questo viaggio sarà lungo. Vi chiedo però una cosa. Tenete gli occhi chiusi. È una precauzione necessaria in Spagna, perché la polizia è molto dura. Quindi meno cose si sanno e meglio è. Vlad e Elio si guardano, poi chiudono gli occhi. La macchina si avvia. Il viaggio è lungo e tormentato, anche a scopo di depistaggio, ed è quindi già buio quando i quattro arrivano a destinazione. La macchina si ferma davanti a una casa in mezzo ai monti. Questa sera resteremo in casa. Domani arriverà il responsabile e cominceremo con il programma. Marisa interviene con una battuta. Fai la lotta armata e girerai il mondo. Poi completa ironicamente. Sì, 15 giorni chiuse in casa, qui. 15 giorni chiuse in casa lì. E riunioni, e dibattiti. Hernando le stringe un braccio. Non ti preoccupare, da domani vedi quanta montagna avrai da camminare. Il gruppo si è recato in una località montana deserta. L'istruttore aspetta con un mitra in mano, mentre Hernando spiega. Con il mitra, mai sparare raffiche lunghe, ma pochi colpi per volta. Così potete mirare meglio. E l'istruttore, a questo punto, incomincia direttamente la dimostrazione, sparando brevi raffiche sul bersaglio. Il giorno dopo si parla di esplosivi. L'istruttore mostra delle micce. Hernando spiega. Nera, miccia a lenta combustione. Gialla, miccia detonante, per fare scoppiare al contempo più cariche. Poi l'istruttore mostra quello che sembra un panetto di argilla. Hernando traduce. Questo è Semtex, un esplosivo molto rapido. Elio sibila sottovoce a Vlad. Il miglior tritolo. Mentre l'istruttore esegue le manovre, Hernando continua la spiegazione. Mettiamo due piccole cariche a 10 metri di distanza, collegate con miccia detonante. Ecco, a questo detonatore, dove invece è innescata una miccia a lenta combustione, dura un minuto. Il compito viene eseguito. Le cariche vengono intasate sotto due massi. La cima delle micce detonanti vengono immerse nelle cariche. Dall'altra parte sono collegate al detonatore, da cui fuoriesce una miccia nera. Tutto è pronto. L'istruttore sta per accendere e fa cenno di allontanarsi. Tutti si mettono al riparo a una certa distanza, mentre l'istruttore dà fuoco alla miccia e corre a sua volta al riparo. Subito dopo avvengono due esplosioni simultanee e i massi saltano in aria. Hernando conclude. Con questo sistema si possono minare edifici e ponti. Le esplosioni devono avvenire insieme, perché se esplode solo la prima carica, con la sua forza stacca le altre, che così volano via senza scoppiare.
Sono gli ultimi giorni di permanenza nei Baschi. Gli italiani sono persino abbronzati. Elio fa a Leone, ti vedo ginnico. Leone si lagna, per forza, avremo fatto 5.000 chilometri a piedi. In the snow. How you gonna see me now? Si fa vivo Hernando apostrofando i due. Oggi verrete con me fino in paese, naturalmente con gli occhi chiusi. Mezz'ora dopo la macchina con Hernando, Elio e Leone accosta lentamente davanti ad un negozietto dalla sala cinesca abbassata. Nel paese ci sono poche anime, ma alcuni abitanti sono in strada. Hernando fa: «Restate nella macchina» e scende. Dà due colpe sulla sala cinesca e la solleva. Nell'indifferenza dei paesani presenti compare per un attimo una figura. Poi sparisce dentro il negozio con Hernando. I due tornano con una pesante cassa che viene caricata nel bagagliaio della vettura. Hernando si rimette al volante e dice: «Armi!» Leone stupito. «Così, davanti a tutti!» Hernando ha un moto di fierezza. «Sono tutta gente del nostro popolo. Sono dalla nostra parte.» Are you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Dopo mezz'ora la cassa delle armi è vuota per terra. Sul tavolo sono state allineate svariate pistole e alcuni mitra tipo Sten, nuovi di fabbrica. Poi un paio di bottiglie e bicchieri. Sono presenti cinque italiani, oltre ad Hernando, Guzman e l'istruttore, mentre prende la parola il comandante, giunto per l'occasione, che si rivolge verso Elio. «Compagno Jorg, ho saputo che è il tuo compleanno e ti formulo i più sinceri auguri. Domani parterete. Non c'è allora occasione più appropriata di un compleanno per un regalo che la nostra organizzazione ha deliberato. Queste armi sono per voi.» E il giorno dopo, sotto gli occhi del comandante, le armi vengono caricate su un camioncino chiuso da un telo. Gli italiani salutano Hernando e Guzman e poi salgono dietro nel cassone del camion. Sta per salire anche Elio quando il comandante gli fa: «No, tu davanti, con me.» Sul cassone sale per ultimo l'istruttore, che si mette di posta con un mitra in mano. Il telo viene chiuso. Il comandante si pone alla guida con un mitra nel grembo. A fianco siede Elio, che impugna a sua volta il suo mitra. Prima di mettere in moto, il comandante gli fa: «Andiamo tranquilli. Se vedi polizia, non ti preoccupare. Io so se sono pericolosi o no. Se io dico spara, tu spari. Se no, stai calmo. D'accordo?» Elio è lucido. «Ok, perfetto.»
Qualche giorno dopo, Sofia arriva con la metropolitana e scende. Il treno riparte. La stazione è ora deserta. C'è solo una figura seduta su una panchina all'altra estremità. Sofia si avvia. Avvicinandosi, si vede che il tizio seduto è Elio. Sofia lo raggiunge e, visto che quello non dice parola, gli si siede accanto e fa: «È successo qualcosa?» Elio sta dapprima zitto. Poi: «Stamattina hanno preso Andros e la sua compagna, qui a Milano, in una base a Città Studi che sembrava sicura.» Sofia resta senza parole. Elio: «Hanno fatto un'operazione in grande stile. Era di sicuro il nucleo del generale della Chiesa. e Andros era ricercato fin dai tempi in cui uscì dalle Brigate Rosse per formare il nostro gruppo. Sofì abbraccia Elio. Che brutto colpo. Elio, il peggiore. Il punto è che lui è il nostro capo, è lui che ci ha dato la linea in questi anni. Sofia, che cosa facciamo? Elio, voi non so, Sofia, ma se siamo uniti con voi? Elio, durerà poco. Certi dei nostri già parlavano di confluire nelle Brigate Rosse. Ora, senza direzione politica, questo discorso si rafforzerà.